knocked upon my door. Early this morning, ooh, when you knocked upon my door. I believe it's time to go.
Che quell'uomo fosse il diavolo, pensò Robert, era l'unica cosa certa. Era mezzanotte, stava seduto all'incrocio tra la 61 e la 49, a Clarksdale, su una pietra d'angolo, a gambe aperte, e fissava il terreno in mezzo ai suoi piedi. Aveva un cappello, che forse aveva una striscia verde, difficile dirlo alla luce dell'unico lampione che lo illuminava dall'alto, con una piuma infilata di traverso. Robert arrivò con la chitarra appesa dietro la schiena e si fermò a qualche passo di distanza. L'uomo alzò lo sguardo girando la testa di lato e poi tornò a fissare il terreno, come se fosse intento a scrutare la vita di un formicaio brulicante sotto di lui. Robert avanzò e si mise di fronte a lui in piedi. Sembrava un palo del telegrafo, così, magro, immobile. Sembrava aspettare che quell'uomo gli consegnasse qualcosa, ma non sapeva cosa. Senza alzare lo sguardo, l'uomo allungò una mano verso di lui, tenendola aperta. Robert non aveva nulla da dargli, tranne la sua chitarra, e così la sfilò dalla tracolla di corda e gliela porse. L'uomo la prese, si raddrizzò sulla pietra su cui era seduto, l'appoggiò sulla coscia in modo strano e prese a giocare con le chiavette dello strumento. Intanto l'altra mano correva sulle corde, che facevano suoni calanti o ascendenti, a seconda di come la chiavetta veniva girata. Dopo alcuni movimenti, che sembravano completamente automatici e privi di incertezze, l'uomo cominciò a suonare. La chitarra sgangherata, che Robert aveva provato tante volte a suonare con scarsissimo successo, riempì l'aria di armoniche. Per un attimo Robert vide le falene danzare in modo diverso alla luce del lampione, mentre quelle note strane, quasi dissonanti, prendevano di colpo senso nel suo cervello. Non aveva mai sentito un'accordatura del genere. Solo spostando due dita lungo il manico della chitarra, l'uomo produceva accordi in grado di scombinarti l'anima, di farti pensare alle cose più strazianti e disperate, alle passioni più travolgenti e ai desideri più inconfessabili. Dopo aver suonato una canzone senza parole, l'uomo si alzò senza sforzo dal suo angolo e restituì la chitarra a Robert, che la guardò come se non fosse più la sua chitarra, ma uno strumento diverso. E anche lui si sentì diverso, cambiato. Sentì di avere dentro un fuoco mai sentito prima, qualcosa che gli darà il potere di esprimere quello che tutti hanno sempre sentito senza essere capaci di trasformarlo in musica. Per un attimo Robert si perse a guardare lungo la strada che scompariva nel buio e lungo di essa vide altri uomini, altri musicisti, vestiti nei modi più disparati. Erano gli uomini del futuro che avrebbero seguito le sue orme, per i quali Robert inventerà una musica nuova, su cui ognuno di loro fonderà il proprio straordinario talento. Robert non lo sa, ma quegli uomini si chiamano Eric Clapton, Keith Richards, Bob Dylan, Brian Jones, Jimmy Page, Muddy Waters, B.B. King e tanti altri i cui volti si perdono nella notte in lontananza. «Mi chiamo Robert Johnson», disse Robert all'uomo dell'incrocio. E l'uomo rispose Ike Zimmerman, toccò la tesa del suo cappello e scomparve nella notte.
Me and the devil was walking side by side. Me and the devil, ooh, was walking side by side. I'm going to beat my woman until I get satisfied.
Questa è una delle mille leggende che si raccontano su uno dei musicisti più mitici e misteriosi della storia. Leggendo le sue biografie e le dichiarazioni dei grandi della musica internazionale, la sua figura si erge come un colosso, un padre fondatore. C'è chi dice che abbia inventato la musica, almeno quella moderna, chi dice che la sua musica rimane il grido più potente che si possa trovare nella voce umana, chi ammette che certe note suonate sulla sua chitarra sono umanamente impossibili da riprodurre. Eric Clapton, non proprio l'ultimo dei chitarristi, ha detto a proposito della canzone di Robert Johnson, Kind-Hearted Woman Blues, In una strofa c'è un caso in cui suona una strana nota singola di accompagnamento sulla quarta corda. Io non ci riesco e non riesco a capire come qualcuno possa farlo. Io a Clarksdale ci sono stato un po' di anni fa ed è stata una rivelazione in tanti sensi. In questa città del Mississippi, brutta, sporca e desolata, regnava un silenzio irreale. C'erano pochissime persone in giro e un senso di abbandono palpabile. Percorrendo Yazoo Avenue, ero arrivato in un grande parcheggio triste, con qualche aiola d'erba sofferente, di fronte ad una banca, che è forse l'edificio più brutto che io abbia mai visto. Erano i primi giorni di ottobre, ma il caldo umido si faceva sentire. Al lato del posteggio, quasi deserto eccetto qualche auto sgangherata, c'era un vialetto costeggiato da alcune piante di carrubo. Sulla destra, una catapecchia diroccata era dipinta di un blu violaceo sbiadito dal tempo, su cui campeggiava un cartello con scritto Club Vegas, Sport, Bar and Grill. Il tetto era coperto alla meglio con dei teli di recupero e le finestre sbarrate con tavole cadenti, mentre i condizionatori pendevano sbilenchi da una grande finestra, su cui erano affisse vecchie locandine di gruppi blues e foto di piatti dai nomi come BBQ and Blues e Soul Food. Non proprio il primo posto dove ti verrebbe voglia di entrare. Sul retro della catapecchia, coperto di edera rinsecchita, c'era un'austera palazzina di mattoni rossi a due piani, a metà tra una caserma e un magazzino, con un cartello raffigurante una mezza chitarra stilizzata e la scritta Delta Blues Museum. All'interno, a parte una coppia di turisti spaesati, non c'era nessuno, solo un commesso afroamericano in una divisa con pantaloni neri, camicia bianchissima e un cappello nero con la visiera che stava in piedi, in mezzo alla sala, a braccia incrociate. Sembrava anche lui un pezzo del museo. Il posto era povero e male allestito, con grandi vetrine di materiale raccolto più per caso che con un progetto in testa. Eppure c'erano cimeli incredibili, banjo, chitarre e strumenti suonati dai più grandi bluesmen del Delta, e poi vestiti, fotografie e persino una delle automobili di Muddy Waters, a cui era dedicato un intero padiglione un po' grottesco e inquietante. Tutto sembrava congelato lì e avrei potuto giurare che il tempo, seppure scorreva, lì dentro lo faceva ad una velocità diversa, lentissima, impercettibile. Non c'era molto su Robert Johnson. I cimeli principali sono conservati in un posto, se possibile, ancora più piccolo e triste, nella sua città natale, Hazelhurst. Ma uscii da quel museo con un'idea completamente diversa sul blues e sulla musica afroamericana di quegli anni in generale. Quella musica che mi sembrava imprecisa, poca cosa dal punto di vista compositivo, stereotipata e ripetitiva, aveva ripreso la sua giusta dimensione in quelle chitarre scassate e improbabili, con corde di metallo recuperate chissà dove, in quei portici, in quella desolazione profonda che ancora si respirava nell'atmosfera densa fuori dall'aria condizionata del museo. Per me, cresciuto a musica classica, creata e suonata soprattutto per i nobili e per i sovrani europei, alla ricerca della perfezione stilistica, compositiva e orchestrale, fu la rivelazione che non avevo capito niente. Quella musica, il Delta Blues in particolare, non era un esercizio estetico o intellettuale, era un lungo, unico grido di dolore e disperazione. Stavo leggendo delle lettere dall'inferno e mi concentravo solo sugli errori di ortografia. Quello che nel resto del mondo era diventato una musica delle origini, un fenomeno per raffinati intenditori da ascoltare in vinile, su costosi impianti in salotti eleganti, qui era ancora dura, diretta, semplice, vera. Qui era ancora una cosa povera e normale, su cui nessuno voleva pontificare. Un fenomeno locale, improvvisato con i pochi mezzi disponibili e con il talento di individui straordinari, ma anche di persone semplici nella loro quotidianità. Il tutto fuso in un crogiolo di disperazione umana e sociale, quella di una comunità devastata dalla schiavitù, dalla povertà e dall'emarginazione. Qui si era assistito ad un miracolo, una comunità rasa al suolo dalla sopraffazione più assoluta, che provava a rimettere insieme i pezzi della propria remota cultura di origine e del proprio vivere e soffrire quotidiano, ma non lo faceva all'interno di un processo conscio e consapevole, ma come in un sogno, spesso in un incubo, in cui gli elementi primordiali, le paure, le passioni, gli istinti, emergevano sotto forma di figure e rappresentazioni raccolte lungo la strada, dove capitava, ed espresse in un contesto infernale, fatto di disperazione individuale e di catapecchie affollate dove di notte il sesso, il moonshine, i demoni, la danza, il sangue, il sudore e le lacrime si mescolavano senza che fosse più possibile distinguerli e cadevano nelle chitarre e nelle gole dei bluesmen, fuoriuscendo come un ironico, grottesco e terrificante ululato.
Did nobody seem to know me, babe? Everybody passed me by. Standing at the crossroad, baby, rising sun, going down. Standing at the crossroad, baby, rising sun, going down.
Julia Dodds non aveva avuto una vita facile. Quando le cose sembravano mettersi un po' meglio, si era sposata con Charles Dodds e ci fu un momento di relativa prosperità. Charles possedeva un po' di terreni, vendeva materiali e le cose sembravano andare bene, tanto che ebbero 10 figli e bene o male, al tavolo dei Dodds, mangiavano tutti. Poi Charles fece una cosa molto stupida, entrò in una disputa territoriale con dei bianchi, degli italiani per la precisione. E quando un nero entra in conflitto con i bianchi, da queste parti le cose non vanno mai bene per il nero. La comunità si ricordò di colpo che Charles non era bianco e che per i non bianchi, che non sanno stare al loro posto, c'è una sola risposta possibile, il linciaggio. Per fortuna Charles si accorse che non tirava una buona aria, saltò sul primo treno che passava per Hazelhurst e scappò a Memphis, dove per buon peso decise anche di cambiare il suo cognome in Spencer e iniziare una nuova vita. Julia rimase da sola con 10 figli, che a un certo punto diventarono 11, perché dalla sua relazione con Noah Johnson, l'8 maggio 1911, nacque un bambino che venne chiamato Robert. Questa è la data di nascita che Julia comunicò a sua figlia Carrie, mentre i registri del censo mostrano un'età differente. È un altro dei tanti misteri di Robert Johnson. Ad un certo punto Julia provò ad andare a Memphis per tornare a vivere con il marito e per qualche tempo la cosa funzionò. Charles accettò il figlio di Julia, che diventò Robert Spencer, almeno per 8-9 anni, in cui frequentò le scuole cittadine. In questo, il fatto di essere cresciuto in città e aver avuto un'educazione di base, Robert era molto diverso dallo stereotipo del bluesman di quei tempi. Robert si ricongiunse alla madre intorno al 1919-1920. Julia aveva sposato un mezzadro analfabeta di nome Will Dusty Willis, che aveva 24 anni meno di lei. Inizialmente si stabilirono in una piantagione a Lucas Township, nella contea di Crittenden, in Arkansas, ma presto si trasferirono oltre il fiume Mississippi, a Commerce, nel Delta, vicino a Tanica e Robinsonsville. Vivevano la piantagione Abbey e Leatherman, e Robert, che già a Memphis si era appassionato alla musica, iniziò a suonare l'armonica e lo scacciapensieri. Quella terra, come scrive Faulkner, era piatta e ricca e sporca, 5.000 miglia quadrate senza nemmeno una collina, se non i dossi di terra che gli indiani avevano fatto per starci sopra quando il fiume straripava. Quando la madre gli dice finalmente chi è il suo vero padre, Robert decide di usare il suo cognome e diventa, finalmente, Robert Johnson, il nome che userà nel certificato di matrimonio quando sposerà la 15enne Virginia Travis nel 1929. Da lì a poco Virginia morirà di parto col suo bambino e questo cambierà la vita di Robert per sempre. I parenti gli dissero che la morte di Virginia era una punizione divina per aver usato la musica per scopi ben diversi da quelli religiosi. In una parola, gli dissero di essersi venduto l'anima al diavolo. Questa frase gli resterà addosso per tutta la vita, nelle sue canzoni e nelle leggende che si racconteranno su di lui. Robert Johnson, l'uomo che scese a patti col diavolo per suonare la sua musica e che il diavolo ricambiò donandogli un talento eccezionale, per cui alcuni lo definirono la prima rock star della storia. Invece di respingere questa nomea, Robert la accolse in pieno e l'amplificò. Ebbene sì, ho conosciuto il diavolo e abbiamo camminato fianco a fianco. Aveva forse avuto scelta? Aveva pregato Dio e non era servito a niente. Dio non sembrava interessato ad avere pietà, a salvare il povero Bob in mezzo a quell'incrocio di strade. Dio non aveva salvato Virginia e non aveva difeso suo padre. E allora tanto valeva mollare tutto, rinunciare alla vita da uomo di famiglia e lavoro e fare il bluesman a tempo pieno, tanto i mastini dell'inferno sarebbero sempre stati sulle sue tracce. Ike Zimmerman forse non era il diavolo. Era un musicista nato nel 1907 a Grady, in Alabama. Suonava nei juke joints, i malfamati locali improvvisati in cui si riunivano gli afroamericani e dove si beveva, si suonava il blues, si giocava a dadi e a carte e ci si lasciava andare. Certo, ad Ike piaceva suonare nei cimiteri. Lui diceva che lì nessuno lo disturbava e lui non disturbava nessuno. Nel 1931 Robert Johnson stava vagando nei pressi di Martinsville, forse per cercare il suo vero padre, Noah, o forse solo per annegare nell'alcol e nella musica il suo dolore. Rambling è una parola che si trova spesso nelle biografie dei bluesmen e nelle canzoni che parlano tra di loro. Vuol dire vagare, ma contiene implicitamente il concetto di non avere una meta, di andare in giro senza scopo, senza destinazione, a volte anche in modo disordinato e confuso. Questo è quello che stava facendo Robert in quel periodo. In un juke joint sentì suonare Zimmerman e capì che quello era l'uomo da cui doveva imparare a suonare davvero la chitarra, l'uomo che gli avrebbe dato la tecnica per sfogare il suo talento, che in quel momento era intrappolato dentro di lui come un groviglio di emozioni dolorose. Robert e Ike si presentarono e non sapremo mai cosa si dissero quella sera, ma Ike capì due cose: che Robert era una brava persona e che aveva qualcosa dentro che valeva la pena di tirare fuori. Lo ospitò a casa sua con sua moglie e i suoi figli per quasi un anno. I due andavano nei cimiteri e Ike gli insegnava a suonare, notte dopo notte. Finché iniziarono a esibirsi insieme, quando Robert si sentì pronto, si salutarono e Robert tornò a Clarksdale. Con lui c'era Caletta Kraft, con cui Robert aveva avuto un figlio a Martinsville. Per un po' vissero insieme a Clarksdale, poi Robert andò via per seguire la sua carriera itinerante e Caletta morì poco dopo, giovanissima, nel 1933. Quando suonò per la prima volta in pubblico a Clarksdale, la gente non poteva crederci. Quel ragazzino che era andato via un anno prima e che strimpellava la chitarra a malapena era diventato un gigante. Dal 1932 Johnson si spostò frequentemente tra le città di Memphis e Helena e le città più piccole del delta del Mississippi e delle regioni limitrofe dell'Arkansas. In alcune occasioni si spinse molto più lontano. Il musicista blues Johnny Shines lo accompagnò a Chicago, in Texas, a New York, in Canada, nel Kentucky e nell'Indiana. Henry Townsend suonò con lui a St. Louis. In molti luoghi soggiornò con membri della sua numerosa famiglia allargata o con le sue compagne occasionali. Non si sposò più, ma strinse alcune relazioni a lungo termine con donne da cui tornava periodicamente. In altri luoghi rimase con qualsiasi donna riuscisse a sedurre durante la sua esibizione. In ogni luogo i padroni di casa di Johnson erano in gran parte all'oscuro della sua vita altrove. Utilizzò nomi diversi in luoghi diversi, impiegando almeno 8 cognomi distinti. I musicisti che hanno conosciuto Robert hanno testimoniato che era un ragazzo simpatico e abbastanza nella media, tranne, ovviamente, per il suo talento musicale e il suo debole per il whisky e le donne e il suo impegno a non fermarsi mai troppo nello stesso posto. Quando Robert arrivava in una nuova città, suonava per le mance agli angoli delle strade o davanti al barbiere locale o a un ristorante. Alcuni colleghi musicisti hanno affermato che nelle esibizioni dal vivo Johnson spesso non si concentrava sulle sue composizioni originali, oscure e complesse, ma accontentava il pubblico eseguendo gli standard popolari più noti dell'epoca, e non necessariamente blues. Grazie alla sua straordinaria capacità di cogliere le melodie al primo ascolto, non aveva problemi a dare al pubblico ciò che voleva, e alcuni dei suoi contemporanei in seguito sottolinearono il suo interesse per il jazz e la musica country. Aveva anche una straordinaria capacità di stabilire un rapporto con il pubblico. In ogni città in cui si fermava, stabiliva legami con la comunità locale, che gli sarebbero tornati utili quando sarebbe passato di nuovo un mese o un anno dopo. Robert ha una relazione più lunga con Estella Coleman, una donna di 15 anni più grande, ma ha una donna in ogni città in cui si sposta. Donne giovani, con una famiglia in grado di ospitarlo, almeno finché non c'è un fidanzato vero o fino a quando Robert non decide di spostarsi ancora. Questa è la sua vita, rambling from town to town, vagando da un paese all'altro. A Jackson, Mississippi, intorno al 1936, Johnson si rivolse a H.C. Spear, che gestiva un negozio di alimentari e fungeva anche da talent scout. Spear mise Johnson in contatto con Ernie Ertel, che in qualità di venditore per il gruppo di etichette ARC presentò Johnson a Don Lowe per registrare le sue prime sessioni a San Antonio, in Texas. La sessione di registrazione si tenne il 23-25 novembre 1936 nella stanza 414 del Gunter Hotel di San Antonio. Durante la sessione di 3 giorni che ne seguì, Robert suonò 16 brani e registrò delle riprese alternative per la maggior parte di essi. Tra le canzoni che Johnson registrò a San Antonio ci furono I Believe I'll Dust My Broom, Sweet Home Chicago e Crossroad Blues, che in seguito divennero standard del blues. La prima ad essere pubblicata fu Terraplane Blues, accompagnata da Last Fair Deal Gone Down, che vendette ben 10.000 copie. Robert andò poi a Dallas, in Texas, per un'altra sessione di registrazione con Don Lowe in uno studio improvvisato presso il Vitagraph Building il 19-20 giugno 1937. Qui registrò quasi la metà delle sue 29 canzoni che compongono l'intera discografia e 11 dischi di questa sessione furono pubblicati entro l'anno successivo. La maggior parte delle canzoni e delle interpretazioni cupe e introspettive di Johnson provengono da questa seconda sessione di registrazione. Robert fece 2 riprese per la maggior parte di queste canzoni e le registrazioni di queste riprese sono sopravvissute. Per questo motivo è possibile confrontare diverse esecuzioni di un singolo brano da parte di Johnson più che per qualsiasi altro interprete di blues della sua epoca. Queste 29 registrazioni più le 13 versioni alternative sono tutto quello che ci resta di Robert Johnson, la cui carriera in vita è misurabile più in termini di mesi che di anni. Eppure si tratta di uno dei maggiori contributi alla storia della musica del XX secolo. Parlare della sua influenza sulla musica moderna sarebbe un discorso infinito, sia dal punto di vista tecnico che artistico. Quando John Hammond della Columbia Records, il mitico produttore di gente come Billie Holiday, Aretha Franklin, Bob Dylan e Bruce Springsteen, prese le registrazioni di Johnson ormai quasi dimenticate e ne fece un album postumo nel 1961, quell'album influenzò generazioni di artisti che ne influenzarono altri e altri ancora fino ai giorni nostri. Se quegli artisti degli anni 60 e 70 furono delle leggende, Johnson fu la leggenda delle leggende, quello a cui i grandissimi della musica guardavano come un mito irraggiungibile. Un giorno Brian Jones dei Rolling Stones fece ascoltare un pezzo di Johnson al suo collega chitarrista Keith Richards. Keith lo ascoltò e chiese: chi è l'altro tizio che suona la chitarra con lui? Ma non c'era nessun altro tizio, Johnson stava suonando da solo. Sentivo 2 chitarre e mi ci è voluto molto tempo per capire che stava facendo tutto da solo, disse Richards. Robert Johnson racchiudeva in sé un'intera orchestra. Nell'agosto del 1938 Robert stava bazzicando dalle parti di Greenwood, suonando in un locale nei pressi. Come al suo solito stava anche flirtando con una donna e poco gli importava che fosse sposata. Beve da diverse bottiglie di whisky già aperte, una cosa molto pericolosa in quei locali, tanto che il musicista che era con lui, Sonny Boy Williamson, lo avvisò e provò a togliergli una bottiglia di mano. Ma Robert gli rispose di non provare mai più a togliergli del whisky dalle mani e continuò a bere. La mattina presto iniziò a stare molto male e venne portato in camera sua. Nei 3 giorni successivi passò le pene dell'inferno, vomitò sangue e alla fine, il 16 agosto 1938, morì a soli 27 anni. Le leggende si moltiplicarono. Era stato avvelenato dal marito geloso? Era stata usata la stricnina? No, molto più facile che, come si faceva qui al sud, gli avessero sciolto della naftalina nel whisky. Un afroamericano, per di più un bluesman itinerante, non meritava un'autopsia o particolari approfondimenti. Il medico disse che probabilmente era morto di sifilide e chiuse la faccenda. Robert aveva condotto una vita estrema nei suoi ultimi anni. Forse era davvero malato di sifilide, sicuramente il suo stomaco era pieno di ulcere e forse aveva anche la sindrome di Marfan, che spiegherebbe le sue dita incredibilmente lunghe. Sulla sua morte, come su gran parte della sua vita, ci restano solo ipotesi e leggende. E non sappiamo nemmeno dove venne sepolto. Al momento Robert Johnson è una delle poche persone al mondo ad avere 3 tombe. Tra gli anni 80 e 90 dei ricercatori indicarono che era stato sepolto in una tomba senza nome nel cimitero della Mount Zion Missionary Baptist Church, vicino a Morgan City, Mississippi. Nel 1990, nel cimitero di Payne Chapel, vicino a Quito, Mississippi, è stato posto un piccolo cartello con l'epitaffio «Robert Johnson Resting in the Blues». Ricerche più recenti di Stephen Lavier indicano che il luogo della tomba si troverebbe sotto un grande albero di pecan nel cimitero della Little Zion Church a nord di Greenwood, lungo la Money Road. La Sony Music ha collocato una lapide in questo luogo che porta il nome di Lavier e quello di Johnson. John Hammond Jr. suggerisce che a causa della povertà e della mancanza di mezzi di trasporto è molto probabile che Johnson sia stato sepolto in una fossa comune, un metodo molto usato all'epoca per la sepoltura degli indigenti, il cosiddetto Potter's Field, in qualche posto molto vicino al luogo in cui è morto. Robert non lasciò nessun testamento, d'altronde non possedeva quasi nulla. Nel 1998 la Corte Suprema del Mississippi ha stabilito che Claude Johnson, un camionista in pensione che viveva a Crystal Springs, Mississippi, era il figlio di Robert Johnson e il suo unico erede. La corte ha saputo che era nato da Virgie Jane Smith, che aveva avuto una relazione con Robert Johnson nel 1931. La relazione è stata attestata da un'amica, Eula May Williams, ma altri parenti discendenti della sorellastra di Robert Johnson, Carrie Harris Thompson, hanno contestato la rivendicazione di Claude Johnson. L'effetto della sentenza fu quello di permettere a Claude Johnson di ricevere oltre $1 milione in diritti d'autore.
A blues walking like a man. I love this morning. A blues walking like a man. What a blue. Give me your right hand. And the blues bell mama shot, told me all upside down. Blues bell mama shot, and it told me all upside down. Travel on for far, just can't turn you round.
Chissà se al momento della sua morte il diavolo sia davvero venuto a reclamare il suo credito con Robert. D'altronde, in qualunque posto sia ora Robert Johnson, si fa fatica a immaginarlo in paradiso. Un posto per lui troppo tranquillo, troppo luminoso, senza whisky, senza blues, senza juke joints e donne da sedurre. E soprattutto, decisamente, troppo bianco.
Not the mother than the red hot. Yes, she got him a sale. Hotter than the red hot. Yes, she got. got a gun such long and tall. She sleeps in the kitchen with a piece in the hall. Hot tamales and the red hot. Yeah, she got them for sale, I mean. Yeah, she got them for sale, yeah. Hot tamales and the red hot. Yeah, she got them for sale. Hot tamales and the red hot. Yeah, she got them for sale. She got 2 foot nickel, got 4 foot dime. Won't say more, but there ain't none of mine. Hot tamales and the red hot.
Questa era la puntata numero 100 di Mirabilia. Non ci sono parole per esprimere la gratitudine e la simpatia per tutti coloro che ci hanno ascoltato, che ci hanno scritto email, commenti, suggerimenti, critiche e manifestazioni di affetto durante questa lunga avventura attraverso un fiume di storie. Mai, quando abbiamo iniziato a scrivere Mirabilia, avremmo immaginato niente di tutto questo, e niente di tutto questo sarebbe esistito senza il contributo di ciascuno di voi. Spesso, quando parliamo di Mirabilia, ci esprimiamo al plurale, anche se c'è una sola persona dietro a tutto questo. E l'abbiamo sempre fatto perché Mirabilia non sono io, siamo tutti noi. Grazie ancora, continuate a scriverci, abbiamo un gruppo Telegram, un canale Instagram e la solita, cara e vecchia email, podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata.
Yes, she got a for sale, yeah. Hot tamales and the red hot. Yes, she got a for sale. Hot tamales and the red hot. Yes, she got a for sale. You know, grandma, that's not grandpa too. Well, I wonder what in the world we're children gonna do now. Hot tamales and the red hot. Yes, she got a for sale, I mean. Yes, she got a for sale. Hot tamales and the red hot. Yes, she got a for sale. Hot tamales and the red hot. Yes, she got a for sale. My baby bought a V8 for where we bought that thing all on the running boat, yes. Hot tamales and the red hot. Yes, she got them for sale, I mean. Yes, she got them for sale, yeah. Hot tamales and the red hot. Yes, she got them for sale, it's too hot, boy. Hot tamales and the red hot. Yes, now she got them for sale. You know, the monkey not the bathroom playing in the grave. Well, the monkey took a fat old good cup, yes, now. Hot tamales and the red hot. Yes, she got them for sale, I mean. Yes, she got them for sale, yeah. Hot tamales and the red hot.